Ci stiamo abituando tutti ad un'idea malsana che piano piano sta diventando quasi una legge per la nostra coscienza, che il più forte ha sempre la meglio, che la legge del più forte vige, abita ed è la strada della nostra umanità. Ci stiamo abituando al fatto che chi urli, chi si impone, chi è arrogante, chi è prepotente, ha sempre la meglio nella vita. Lo combattiamo, proviamo anche a non crederci a questa legge, eppure ci ritroviamo sempre a crederci, a renderla reale. Eppure esattamente il contrario, esattamente l'opposto, il Dio che noi abbiamo scelto per ciascuno di noi. È il Dio che capovolge completamente la logica del più forte e dice che il più forte è il più debole. I primi sono gli ultimi. Non è vero che chi urla di più, chi mostra i muscoli, chi schiaccia il cuore delle persone 2 o 3 volte al giorno senza accorgercene, oppure chi sta lì a sottomettere con la propria vita gli altri, è il più forte. Crede di esserlo, perché noi glielo permettiamo, perché noi permettiamo e abbiamo in qualche modo silenziosamente accettato questo, addirittura prendendo anche come esempio o come modo per avallare questa tesi la natura. E noi prendiamo in esame la creazione pensando che tra gli animali nella natura vince il più forte. Non è così, non è vero quando noi diciamo perché il leone mangia la gazzella sempre, è la legge della savana, è la legge della foresta. Beh, dobbiamo stare un po' attenti, per gli animali e per i vegetali e per i minerali, per tutti questi regni meravigliosi, non esiste proprio il sopraffare l'altro, ma è un cerchio, chiamato il cerchio della vita, perché il leone diventerà erba, poi si consumerà e la gazzella mangerà l'erba. Nella natura non c'è la legge del più forte, c'è un equilibrio, c'è un'armonia. Noi, tra noi umani, nel mondo umano, nel regno umano, tiriamo fuori invece la superbia e l'arroganza per sopraffare gli altri e sgomitiamo in maniera tale che vogliamo ottenere sempre visibilità, vogliamo ottenere sempre i primi posti, vogliamo dire sempre l'ultima parola e alzare quella manuccia per dire ho ragione io, e se non ho ragione me la faccio da sola la ragione. E quindi questo cortocircuito ci impedisce di essere felici, perché troppo spesso noi ci stiamo abituando, ci stiamo addormentando su questa idea, perché io lo so benissimo che molti di noi, spero tutti, non condividano questa legge. Eppure stiamo tutti un po' anestetizzati, dando così anche noi la corsa all'immagine, a stare ai primi posti, a farci vedere, a dirci quanto siamo bravi, perché diciamocela tutta. Sapete perché ci muove tutto questo dentro? Per tutti è la paura del giudizio degli altri. La vera paura, il vero terrore degli esseri umani, per quanto se ne dica e per quanto noi potremmo dire no, a me non mi importa nulla del giudizio degli altri, possono dire tutto di me, non mi importa, non è vero, non è vero. Perché la paura più grande è il giudizio che l'altro può avere su di me, quello che può pensare, quello che può dire, e questo ci immobilizza, ci paralizza, ci addomestica a cercare di non sbagliare mai, a cercare sempre di apparire pronti, pimpanti, belli, sempre affaccendati a fare cose importanti, cose belle. Perché guardate, non è che riguarda l'apparenza soltanto a chi vuole apparire fisicamente, ma anche chi cerca di vivere una vita bene o male seguendo la solidarietà, l'aiuto verso gli altri, una vita degna di essere chiamata vita. C'è anche lì il rischio di fare tutte le cose perché qualcuno ci possa dire è una brava persona. E che fa se ti dicono che non sei una brava persona? Che cosa crolla dentro di te? Cosa crolla quando qualcuno ti dice non mi piaci? Non mi piace, non mi stai bene, sei una persona non buona. Cosa crolla dentro di voi? Perché la domanda sta lì. Gesù racconta questa parabola meravigliosa e straordinaria per dire: a me non contano i primi posti, ma neanche gli ultimi. A me mi importa di te, tu vali comunque. Cioè, noi valiamo comunque, non secondo quello che facciamo, quello che diciamo e come ci comportiamo. Come figli di Dio, come esseri umani, noi valiamo così come siamo. E il problema è che non ci crediamo più. E allora per valere dobbiamo costruirci attorno alla nostra vita tante cose, tante immagini, tante apparenze, tanti comportamenti, tante strutture. E ci siamo persi il meglio, cioè noi. Allora mi piace perché Gesù racconta questa parabola per scuotere la nostra essenza, il nocciolo della nostra vita. Tu vai bene e vali per quello che sei, non per quello che fai e quello che dici. Perché potremmo fare tutto quello che noi vogliamo, anche di bene, perché non stiamo parlando soltanto di chi fa del male, anche di bene. Ma se non sei vero e non sei tu, non sei nudo davanti alla vita, non serve a nulla. Allora mi piace perché Gesù racconta questa parabola che conosciamo bene tutti, ma non perché, attenti, Gesù non condanna i primi posti, non condanna quello, e neanche invita ad andare agli ultimi posti per modestia o per sacrificio, che noi dobbiamo sacrificarci e stare lì. No, perché gli ultimi posti sono i posti di Dio. Dio sta lì, cioè Dio sta sempre con chi non ce la fa, con chi rifiuta completamente la visibilità, rifiuta Dio, chi ha paura del giudizio degli altri. Dio ama quando tu sei te stesso, correndo il rischio anche di non piacere a tutti e di accoglierti anche le conseguenze della tua scelta. Oggi noi ce ne rendiamo conto, no? Non vogliamo assumerci mai più responsabilità. Abbiamo questa idea di responsabilità come qualcosa che ci schiaccia o che ci comprometta. Diciamoci, abbiamo paura di comprometterci, di dire una cosa, di scegliere una cosa controcorrente, perché a volte pensiamo delle cose, vogliamo fare delle cose che non piacciono alla maggior parte delle persone perché non lo fanno, e noi non lo facciamo comunque, perché diciamo: cosa diranno gli altri poi se io me ne vado, se io invece faccio altro, se io dico altre cose, se dico non sono d'accordo, cioè non sono d'accordo con te, pacificamente non sono d'accordo, non la penso come te. E allora noi siamo in questo vortice di paralisi completa dentro di noi e ci ritroviamo infelici, ci ritroviamo con una gioia a metà. Ecco perché stentiamo a vivere, ecco perché il dolore prende il sopravvento e la paura ci paralizza. Invece Gesù dice: sii te stesso, sii quello che sei perché va bene così, e sii umile. L'umiltà, anche questa parola straordinaria, non è un sacrificio. Io ho incontrato un sacco di gente che dice di essere umile e lo vive con un sacrificio, con una colpa, con un mettersi lì e dire che non sono capace di fare nulla, fino a cadere nella sindrome di Calimero, a dire io sono brutto e nero, nessuno mi vuole bene, nessuno. Quella non è umiltà, quella è flagellazione, crocifissione, che non c'entra nulla con l'umiltà. L'umiltà viene da questa parola straordinaria, humus, cioè il terriccio dei gerani, per capirci. Quella è la terra, quella è l'umiltà, il terriccio dei gerani che è fertile. Noi dovremmo tornare ad essere terra innamorata e terra fertile, non i finti umili o i finti modesti. Cioè Gesù invita a dire: sii umile, ritorna ad essere umano, ritorna ad essere quello che sei, libero dai compromessi, libero dalle mentalità, e dire realmente quello che sei, quello che pensi. Scegli, non stare lì ad essere tiepido, abbracciando le conseguenze della tua scelta, perché e assumendoti le proprie responsabilità. Oggi c'è uno scaricabarile che fa paura, Poi è chiaro che ci piacciono un po' quelle persone o non ci piacciono addirittura, perché noi viviamo negli estremi, che invece si assumono le responsabilità delle proprie scelte e dicono sì, ho fatto io. Ma non si può essere cavalieri solitari. Noi siamo una comunità, siamo un popolo, siamo una famiglia umana. Dovremmo tutti assumerci le nostre responsabilità. E allora l'umiltà ha questo significato profondissimo, che ciascuno di noi sia fecondo, che nutra la propria e la vita anche degli altri. E non stare lì sempre a voler primeggiare. Io vi prego a voi genitori, a voi adulti, che è veramente un'aberrazione, una bestemmia, quando a volte sento dei genitori parlare con i propri figli. Non educateli ad essere sempre i primi. E non state lì sempre a voler dai vostri figli il massimo, perché è veramente diseducativo. Io ho incontrato a volte delle famiglie, dei genitori, delle mamme e dei papà che parlano con i propri figli a dirgli che devono essere sempre primi a tutti i costi, non importa, bisogna essere sempre primi al lavoro, prima allo studio, prima alla scuola, prima allo sport, prima alla musica, devi essere il più bravo, devi essere il migliore, c'è di tutti, così è. Gli state facendo un male e un torto gigante, perché i primi fallimenti, i primi inciampi, questi ragazzi non sapranno che cosa fare, perché saranno primi anche bravi, ma quando arriverà il fallimento, perché arriva per tutti, e arriva invece una crepa, non sapranno trasformarla, non sapranno cosa reagire, non sapranno cosa fare, e sentiranno solo i genitori che li condannano e li umiliano a dirgli potevi fare di più. Io non ho mai sopportato quando a scuola ci si va e i professori o i maestri dicono può fare di più, cioè un bravo ragazzo però può fare di più, ma c'ha 8 però può prendere 10. A me mi sembra un grande cortocircuito. Io non so voi che ne pensate, ma io penso che esattamente noi dovremmo accogliere i nostri figli e dirgli sì te stesso, perché altrimenti avremo degli arrampicatori sociali, avremo degli arrampicatori al lavoro che schiacceranno tutte e tutti per primeggiare, e non ce ne importa nulla, vogliono guadagnare, vogliono essere i primi ovunque, e quello sta lì, perché a noi ci piace questa idea, non so perché, mio figlio è il primario, mio figlio è il primo ricercatore, è il primo lì, è il primo architetto, ma sei il secondo. E se è terzo, ma questa classifica chi ce l'ha, chi la tiene? Perché io ancora oggi non l'ho capito chi tiene questa classifica dei primi, dei secondi e dei terzi. Cioè noi giochiamo una vita sul podio, e se non stiamo sul podio ci sentiamo dei falliti, non ci sentiamo visti, non ci sentiamo accolti, non ci sentiamo vivi, e ci sentiamo eternamente ultimi. Eppure Gesù dice che tra quegli ultimi c'è Lui, e quindi si capovolge completamente. Allora mi sembra importante provare anche dentro di noi a scavare, a trasformare. E poi Gesù parla a chi l'ha invitato a questo pranzo, a questo commensale, e gli dice: ma chi ha invitato? Troppo facile invitare e stare sempre con chi può ricambiarti. Sta piuttosto con chi non può ricambiare. E anche qui andrebbe proprio aperta una parentesi enorme anche nella nostra vita, e chiederci anche noi: ma noi si vive e si fanno le cose, si dicono delle cose, si scelgono perché abbiamo bisogno del ricambio, cioè abbiamo bisogno che qualcuno ci ricambia quello che noi abbiamo dato? Anche qui smettiamola di dirlo a parole, dice no, io mi dono, io do tutto, non voglio niente in cambio. È bugiardo, non è vero. Non è vero, perché altrimenti non saresti triste, non saresti arrabbiato. Eppure noi ci arrabbiamo, noi siamo tristi. Quando cominciamo a dire io ho dato tutto a sta famiglia, ecco, questo è quello che mi merito. Vedi, ai figli, al marito, alla moglie, ai parenti, ho dato tutto, ci sono sempre stato con mamma. Adesso poi arriva quest'altro fresco fresco che non ci ha dato mai tempo, mai c'è stato insieme e vuole venire. Allora io non ho fatto niente. Attenti a tutti questi veleni che dentro di noi circolano, perché ci rendono tristi, non ci rendono liberi. Piuttosto invece state e facciamo tutti cose a chi non può ricambiarti, a chi veramente non ha nulla da darti, ma manco la propria vita, manco un abbraccio, manco una carezza, perché non lo sa dare, non lo sa fare. Troppo facile, no? Stare sempre tra noi con chi, insomma, sappiamo che poi ci ricambiano, no? Questa logica del ricambio è veramente assurda. Non vi accorgete che è questo che ci sta rovinando, ci sta pesantendo? Ma dalle cose più semplici, da ricambiare gli inviti che sono assurdi, ecco, mi ha invitato al matrimonio suo, ma che faccio? Non lo invito pure al mio? Invitalo. Cioè, tu lo stai invitando per il ricambio, non perché tieni a quella persona. Oppure i regali, io faccio il regalo, ma ho fatto il regalo, ma ce lo devo fare pure io. Non esiste più l'idea della gratuità. Allora io gli do l'abbraccio, quello mi dà sempre l'abbraccio, quello gli devo dare io gli abbracci, se no che faccio? Non c'è più gratuito nulla. Cioè, entriamo in questo cortocircuito che diventa assurdo e pesante e ci fa male. Allora invece Gesù ci propone leggerezza, ci propone un po' più di vitalità vera, di quella che non per forza io faccio un gesto, dico una parola perché poi voglio che anche l'altro. Poi è chiaro, se questo poi avviene, noi ci nerpichiamo, perché a volte mi capita, no? Mi capita. Quando tu non poi ricambi e sei lontano dalle aspettative dell'altro, nelle relazioni, questo è all'ordine del giorno. Quando gli altri vogliono da te, sempre ricambia, come ti ho fatto sta cosa, ti ho aiutato in questo. Quando diciamo a buon rendere, è una roba pazzesca. Anche se non rendiamo e se non restituiamo, dovremmo essere felici uguali, perché no? Perché abbiamo costruito tutto su questo, sui primi posti. Noi abbiamo costruito tutto su il fatto che dobbiamo stare con chi può ricambiarci l'amore, può ricambiarci l'affetto, può ricambiarci il regalo, può ricambiarci l'invito, l'invito a cena, l'invito a pranzo, l'invito a uscire una sera. E così noi viviamo con una rigidità pazzesca, cioè con un fermo alla nostra vita, che è tutto falso, cioè è tutto impaurito, perché nessuno di noi ha il coraggio. Poi arriva qualcuno che spezza, come Gesù, questa catena, che spezza completamente tutte queste illusioni, e a noi ci piace pure, perché Gesù ci piace parecchio, però poi difficile è metterlo in pratica, perché lui ci piace quando spezza tutto questo, quando spezza i legami, quando spezza l'ipocrisia, quando spezza quella falsa umiltà, perché lui è il Dio della libertà, lui libera. E se non ci sentiamo liberi nella vita, che cambiamo a fare? Cioè, che senso ha la vita se non viverla in libertà vera, piena, senza stare lì sempre a voler ricambiare? Oggi poi, e concludo veramente, mi sembra veramente un tempo pericolosissimo, c'è su questo, perché se ci si trova in questo grande cortocircuito in Italia è perché abbiamo dato retto a tutta questa illusione, questa ipocrisia, questa falsità. E chiaramente non vorrei sempre passare come quello che ce l'ha con l'uso malsano dei social, ma non ci stanno aiutando, o meglio, noi non sappiamo proprio usarli. Cioè, quindi dovremmo azzerarci un po', perché lì è veramente un mondo di tutto questo. È un mondo dove si dà spazio fortemente alle incomprensioni, all'ipocrisia, a nasconderci. Un'altra vita, scriviamo delle cose per dire altro, per farle arrivare a qualcun altro, mettiamo delle immagini di noi sempre e comunque, di dove stiamo, cosa stiamo mangiando, cosa stiamo vedendo, e veditela quella cosa, no? E mangiatela quella cosa, no? Perché non riusciamo più a staccarci, oppure dire lì le nostre opinioni, e poi quando tu incontri le persone non te la dicono la loro opinione? Anzi, a volte tu sai che scrivono su quell'etere che è un altro mondo parallelo delle cose, però quando tu gli chiedi, dimmelo a me, dimmi che vuoi dirmi, o che ne pensi, non te lo dicono, o ti dicono il contrario, e tu impazzisci e dici allora qua c'è un problema di schizofrenia, di coscienza forte, perché noi vogliamo lì anche dire ad amici, ad altri amici che abbiamo litigato con loro, che non gli vogliamo più bene, oppure le nostre opinioni sui fatti che accadono, scriviamo, facciamo, eh? Poi quando tu incontri la persona, tutto a posto, cioè come se tu capisci benissimo. Poi sono tutte pericolosissime, guardate, dovremmo imparare veramente a ritornare ad essere un po' più veri nella vita reale, che è questa, che è quella che viviamo, non quella lì, perché altrimenti noi crediamo che tutto si svolge lì, ormai è tutto lì. La solidarietà si svolge tutto sui social, la politica si svolge tutto sui social, la chiesa e l'evangelizzazione tutto sui social, tutti che devono apparire, tutti che devono stare sempre lì in prima fila a dire, a fare tutto il contrario di tutto. Quando torniamo a casa io non so come stiamo, siamo vuoti, siamo tristi, perché io seppure scrivo messaggi e messaggini alle persone, ma quelle cose non glielo so dire guardandoli negli occhi, non serve a nulla, a nulla. Stai perdendo la vita se tu scrivi continuamente anche alle persone, e lì facciamo discorsi profondissimi, bellissimi, poi quando tu incontri la persona non gli sai dire nulla. Non può essere un nascondiglio tutto questo. Allora capite come Gesù riesce veramente a darci uno slancio in avanti, che veramente ciascuno di noi ci auguriamo, per ciascuno di noi di essere un po' più umili e di cercare sempre meno il contraccambio, cioè cercarlo sempre di meno il voler contraccambiare quello che ci viene dato, quello che ci dà. Io penso che togliere tutte queste cose che ci siamo detti ci alleggerisce e ci fa ritornare un po' all'essenza, perché è proprio questo che stiamo perdendo, l'essenza umana del nostro vivere semplice, leggero e libero. Allora ci auguriamo questo per questa settimana, per questo settembre che diventa sempre un inizio, no? Questo tempo di settembre che io amo alla follia, no? Anche la sera che scende finalmente, che anche questa pioggia che è arrivata, accogliamola, accogliamola come tutto un dono, ma rientriamo in noi stessi per provare a reinventarci.